Per la 17ª domenica del tempo ordinario. La prima lettura è tratta dal libro della Genesi, capitolo 18, versetti da 20 a 32. Ecco il primo versetto. Il Signore disse: Il grido di Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me. Lo voglio sapere. Ecco, c'è un grido che sale fino a Dio, o piuttosto che Dio si china ad ascoltare. Il grido del dolore umano, causato dalla violenza e dall'ingiustizia, coinvolge sempre profondamente Dio, tanto da fargli dire: voglio scendere a vedere. Ma in realtà egli è già sceso. Questa pagina biblica è la continuazione di quella visita dei tre angeli ad Abramo e Sara, in cui viene annunciata la nascita di Isacco, e attraverso di lui il pieno coinvolgimento di Dio nella storia del suo popolo. Questo capitolo 18 di Genesi ci presenta i due aspetti dell'opera di Dio. Il primo, il suo entrare a far parte di questa storia al punto da prepararsi un posto, se così si può dire, nella discendenza di Isacco. E il secondo, il discernimento e il giudizio divino sul comportamento degli uomini. In questo caso si tratta delle città di Sodoma e Gomorra che vengono giudicate. Quello su cui ho concentrato di più l'attenzione è proprio ciò che abbiamo ascoltato dal primo versetto, e cioè che il grido di dolore e la constatazione del potere del male proviene dallo stesso luogo, da queste due città, Sodoma e Gomorra. Non sembra strano se pensiamo che il grido viene dalle vittime che subiscono il male e il giudizio di Dio, il giudizio che Dio ha del male, riguarda i colpevoli. Questa è una prima lettura ed una lettura del tutto fondata. Il grido è quello delle vittime. Ma c'è un altro modo di intendere quelle parole. Ed è una proposta che faccio non solo e non tanto per ciò che riguarda quella storia antica, ma la nostra realtà presente, tutta la realtà. Quando il male è radicato in una situazione precisa, al punto da poter attribuire il nome, come qui è per Sodoma e Gomorra, e si manifesta così chiaramente, il primo effetto negativo non è tanto sulle vittime, è su chi lo compie, su chi compie il male, le persone e le situazioni in cui si commette ingiustizia e violenza, e sotto gli occhi ne abbiamo tante oggi, sono le prime vittime di ciò che fanno agli altri. La loro stessa natura umana ne è distorta e annullata. E dunque ne patisce anche senza saperlo. Quel grido che emerge dalle città di Sodoma e Gomorra è il dolore non solo delle vittime, ma anche di chi agisce male. È un dolore esistenziale della natura umana calpestata anche in loro stessi. Ed è un grido questo che solo Dio può veramente intendere, come intende quello delle vittime. Il discernimento dei giusti e degli ingiusti è dunque doppiamente necessario. Lo è sia per le vittime sia per i colpevoli. La successiva distruzione delle due città rivela poi che in realtà tutti sono complici dell'ingiustizia che si compie in esse, perché pochi sono gli innocenti vittime, pochi sono quei giusti tanto ricercati, invocati da Abramo che intercede per la salvezza delle città. Sono tanto poche queste vittime innocenti che alla fine si limitano praticamente alla famiglia del nipote di Abramo, cioè a Lot e ai suoi. La preghiera di intercessione di Abramo sembra riguardare una salvezza che è fondata sulla presenza dei giusti e poco alla volta si rivela che in realtà il male si manifesta sempre di più a causa di una complicità dilagante che porterà poi alla fine e che tende ad annullare persino la presenza dei giusti, infatti i giusti scompaiono. Questa parabola biblica ci aiuti a comprendere meglio in che cosa consiste la giustizia di Dio e come essa si manifesta e come fino all'ultimo tenda a salvare ogni realtà dalle conseguenze delle sue azioni malvagie. La preghiera di Abramo non ci invita semplicemente a distinguere i giusti nella massa indistinta degli ingiusti, ma ci incoraggia a fare nostra quella giustizia che consiste nel riconoscere il grido della sofferenza in ogni situazione umana, anche in quella parte nascosta del cuore di chi pratica il male. E ora siamo nella seconda lettura dalla lettera ai Colossesi, capitolo 2, versetti da 12 a 14, di cui leggo solo un versetto e due. Con Cristo sepolti nel battesimo, fratelli, con Lui siete anche risorti mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Con Lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti a causa delle colpe e della non circoncisione della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di noi, che con le prescrizioni ci era contrario. Lo ha tolto di mezzo, inchiodandolo alla croce. E ora siamo nel Vangelo secondo Luca, capitolo 11, versetti da 1 a 13. Gesù si trovava in un luogo a pregare e quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ecco, è già una preghiera importante e consapevole questa dei discepoli: Signore, insegnaci a pregare. È la preghiera per definizione. Quando glielo chiedono, Gesù era già in preghiera, era in preghiera. Ed essi lo hanno visto pregare, hanno percepito l'intensità e la sobrietà della sua preghiera, che riflette nella sua persona la comunione con il Padre. Hanno desiderato pregare come Lui. E Gesù consegna loro la preghiera del Padre nostro. Poi disse loro: se uno di voi ha un amico e a mezzanotte vada lui a dirgli: amico, prestami 3 pani perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se questo dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani, vi dico che anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ecco, subito Gesù comunica ai discepoli il vero senso della preghiera con l'esempio dell'amico che bussa alla porta. La stessa richiesta in sé dei 3 pani rappresenta il vero significato della preghiera. Perché infatti, perché 3 pani e non solo 2? Dato che il richiedente parla di sé e di un amico di ritorno da un viaggio. Perché dunque chiede un terzo pane? Perché proprio questo rappresenta il donatore, che è così chiamato dentro una relazione con gli altri 2, proprio in quanto dà per essi qualcosa di suo. E qualcosa che lo ha fatto uscire da se stesso e dalle sue abitudini. Ancora un versetto. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Chiedere al Padre non vuol dire semplicemente aspettarsi un favore o un miracolo, come spesso pensiamo, ma vuol dire coinvolgerlo nella propria storia, nel proprio bisogno di aiuto e di conforto. Vuol dire andare incontro al desiderio stesso di Dio, che è quello di far parte della nostra vita. Ma per questo il primo passo spetta a noi. Lui attende che noi lo chiamiamo per quello. Ed ecco l'ultimo versetto. Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Ecco il terzo pane, quello che l'amico a cui bussano alla porta dona insieme agli altri 2, e quello che lo rappresenta nella condivisione con gli altri 2. Questo terzo pane ha un nome, Gesù lo chiama Spirito Santo. È il dono della vita di Dio, e Dio è il donatore. Ed è il dono che il Figlio è venuto a portarci perché la nostra preghiera ci introduca nel desiderio stesso del Padre di entrare a far parte della nostra storia. Non come un ricco benefattore che distribuisce favori, ma come un padre che condivide in tutto la vita dei suoi figli.